Coan Boggiatto, esploratore, appassionato di avventure, ti accompagna in questo viaggio affascinante alla scoperta di culture, imprese straordinarie e curiosità senza fine.
Nikola Tesla, un grande genio, forse il più grande genio della storia. Ho pensato in questa puntata di oggi di descrivere la storia, la parabola ascendente e poi discendente, ma non perché non invento più nulla o non creo più nulla, ma perché poi per motivazioni politiche, scientifiche, di sicurezza nazionale venne nascosto, occultato e venne fatto in modo che Nikola Tesla, le persone non sapessero neanche più chi era. Poi negli ultimi anni un po' la situazione è cambiata, ma ancora non siamo a livello corretto. Ma detto questo, in questa puntata dedicata a Nikola Tesla faccio una cosa diversa. Mi appresto adesso a leggere un lungo pezzo sulla sua infanzia, tratto direttamente dalla rivista Electrical Experiment del 1919, dove Nikola Tesla decide di pubblicare la sua autobiografia. Io la leggerò, tento di leggerla il meglio possibile, anche col brivido di interpretare le parole di Nikola Tesla, però è precisa, è questa. Il testo che io ho tra le mani contiene la riproduzione fedele del 1919. E possiamo partire, quindi da questo momento io leggerò le parole di Nikola Tesla. Il capitolo si intitola La mia infanzia. Il progressivo sviluppo dell'uomo è strettamente legato alle sue invenzioni. Esse sono il risultato più alto del suo genio creativo, il cui scopo ultimo è il completo dominio della mente sul mondo materiale, la sottomissione delle forze della natura alle necessità umane. E questo è il difficile compito dell'inventore, spesso incompreso e non riconosciuto. Tuttavia, egli viene ben ricompensato dai piacevoli esercizi delle sue facoltà intellettuali e della consapevolezza di appartenere a una categoria straordinariamente privilegiata, senza la quale il genere umano si sarebbe estinto molto tempo fa, nell'amara sfida contro gli spietati elementi naturali. Per quanto mi riguarda, sono stato più che appagato da questo delizioso diletto, tanto che per diversi anni la mia vita ha rasentato una beatitudine assoluta. Sono sempre stato considerato un lavoratore instancabile e se pensiero è sinonimo di lavoro, forse lo sono davvero, dal momento che ho dedicato ad esso quasi ogni ora del giorno. Ma se per lavoro si intende una presentazione resa a un'ora prestabilita secondo rigide regole, allora potrei essere il peggiore dei pigri. Ogni sforzo fatto sotto costrizione richiede un sacrificio di energia vitale. Non ho mai pagato un simile prezzo. Al contrario, ho prosperato sui miei pensieri. Nel cercare di fornire un resoconto organico e fedele delle mie attività, in questa serie di articoli, che saranno presentati in supporto dei redattori di Electrical Experimenter e che sono destinati innanzitutto ai nostri giovani lettori, devo soffermarmi, mio malgrado, su certe impressioni della mia giovinezza e su circostanze ed eventi che sono stati decisivi nel determinare la mia carriera. I nostri primi tentativi sono puramente istintivi, sollecitati da un'immaginazione vivace e ribelle. Invecchiando, la ragione si fa valere e diventiamo sempre più metodici e pianificatori. Ma quei primi slanci, anche se non immediatamente produttivi, sono di grande importanza e potrebbero influenzare i nostri stessi destini. Senza dubbio, oggi sento che se li avessi capiti e coltivati, anziché sopprimerli, avrei aggiunto un valore significativo al mio nascito per il mondo. Ma prima di diventare adulto, non ho mai realizzato di essere un inventore. Il che è riconoscibile per una serie di motivi. Per cominciare, avevo un fratello dal talento straordinario, uno di quei rari fenomeni mentali che la ricerca scientifica non è riuscita a spiegare. La sua morte prematura lasciò i miei genitori avviliti. A quei tempi avevamo un cavallo che ci era stato donato da un caro amico. Era un animale magnifico, di razza araba. Possedeva un'intelligenza quasi umana e tutta la famiglia lo coccolava e gli voleva bene, avendo una volta, in circostanze particolari, salvato la vita di mio padre. Una notte d'inverno, infatti, mio padre fu chiamato a svolgere un compito urgente e mentre attraversava le montagne infestate dai lupi, il cavallo si spaventò e corse via, facendolo cadere violentemente a terra. L'animale arrivò a casa sanguinante ed esausto, ma dopo aver dato l'allarme scappò subito via, di nuovo per tornare nel luogo dell'accaduto. Prima di giungere troppo lontano, la squadra di soccorso si imbatté in mio padre, il quale aveva ripreso coscienza ed era rimontato sul cavallo, senza rendersi conto di essere rimasto diverse ore nella neve. Questo cavallo, però, è stato responsabile delle ferite che hanno provocato la morte di mio fratello. Io assistetti al tragico episodio e, nonostante da allora siano trascorsi 56 anni, quelle immagini non hanno affatto perso la loro vividezza. La memoria dei suoi traguardi rendeva ogni mio risultato esiguo al confronto. Qualsiasi cosa di meritevole io concludessi portava solamente i miei genitori a sentire la loro perdita più intensa. Sono dunque cresciuto con poca fiducia in me stesso. Ma non ero di certo uno stupido, a giudicare da un incidente di cui conservo ancora oggi un profondo ricordo. Un giorno, i membri del consiglio municipale passavano in una via dove stavano giocando con altri ragazzi. Il più anziano di questi rispettabili signori, un ricco cittadino, si arrestò per consegnare a me e a ciascuno di noi una moneta d'argento. Venendo verso di me, si fermò all'improvviso e ordinò: «Guardami negli occhi!» Incontrai il suo sguardo. La mia mano si protese per ricevere la preziosa moneta quando, con mio sgomento, disse: «No, no, non avrai proprio nulla da me. Sei troppo sveglio». A casa mia erano soliti raccontare storie divertenti su di me. Avevo due anziane zie col viso segnato dalle rughe. Una aveva due denti che sgevano come zanne d'elefante e che conficcavano nella mia guancia ogni volta che mi dava un bacio. Nulla mi terrorizzava di più dell'idea di essere abbracciato da queste due sorelle, tanto affettuose quanto repellenti. Una volta, mentre ero in braccio a mia madre, accadde che mi domandassero chi fra le due fosse la più carina. Dopo aver esaminato con attenzione i loro volti, indicandone una, risposi immediatamente: «Questa qui non è brutta quanto l'altra». Fin da subito, inoltre, sono stato destinato alla professione clericale e questo pensiero mi ha sempre oppresso. Desideravo essere un ingegnere, ma mio padre era inflessibile. Era figlio di un ufficiale in servizio nell'esercito del grande Napoleone e, come suo fratello, professore di matematica in un illustre istituto, aveva ricevuto un'educazione militare, ma, a cosa piuttosto singolare, in seguito abbracciò il clero e, grazie alla sua vocazione, raggiunse l'eminenza. Era molto dotto, un filosofo nato, poeta, scrittore. Si diceva che i suoi sermoni fossero eloquenti come quelli di Abramo di Santa Chiara. Aveva una memoria prodigiosa e citava sovente e in maniera diffusa opere in diverse lingue. Spesso sottolineava scherzosamente che se qualcuno dei classici fosse andato perduto, lui avrebbe potuto riscriverlo. Lo stile dei suoi scritti era molto apprezzato. Componeva frasi brevi e lineari ed era un uomo di satira e di grande arguzia. Le sue osservazioni umoristiche erano sempre originali e mirate. Per provarlo potrei citare uno o due aneddoti. Tra i domestici c'era un uomo con gli occhi storti, di nome Main, che si occupava della fattoria. Un giorno stava spaccando la legna. Sollevò l'ascia e mio padre, che era in piedi lì vicino, non sentendosi al sicuro, lo mise in guardia. «Per amor di Dio, Main, non prendere ciò che stai guardando, ma ciò che intendi colpire». Un'altra volta era uscito con un amico che sbadatamente fece strusciare il proprio costoso cappotto di pelliccia sulla ruota della carrozza. Nel farglielo notare, mio padre disse: «Tira dentro il cappotto che mi rovini lo pneumatico». Aveva la strana abitudine di parlare da solo e spesso conversava in maniera vivace con se stesso, variando il tono della voce, e si abbandonava a un dibattito acceso. Un ascoltatore, trovatosi per caso fuori dalla sua stanza, avrebbe potuto giurare che fossero presenti più persone. Nonostante debba ricondurre l'influenza di mia madre, qualsiasi invettiva io possegga. Beh, la formazione da lui ricevuta deve essersi rivelata utile. Comprendeva qualsiasi genere di esercizio, come indovinare i pensieri di una persona, trovare i difetti di alcune forme e espressioni, ripetere lunghe frasi o recitare calcoli a mente. Queste lezioni quotidiane avevano lo scopo di potenziare la memoria e il ragionamento e soprattutto di sviluppare il senso critico. E furono indubbiamente molto proficue. Mia madre proveniva da una delle più antiche famiglie del paese e da una stirpe di inventori. Sia suo padre sia suo nonno crearono numerosi strumenti per uso domestico, agricolo e di altro genere. Era veramente una gran donna, di raro talento, coraggio e forza, che affrontò le bufere della vita e superò diverse esperienze difficili. Quando aveva 16 anni, una violenta pestilenza dilagò nel paese. Suo padre venne chiamato lontano per conferire i sacramenti ai moribondi e durante la sua assenza lei, da sola, prestò aiuto alla famiglia dei vicini colpiti dalla terribile malattia. Erano 5 in tutto, furono contagiati uno dopo l'altro. Lei lavò, vestì e preparò i corpi, decorandoli con i fiori secondo le tradizioni del paese. E quando suo padre ritornò, trovò tutto pronto per una sepoltura cristiana. Mia madre fu un'inventrice di prim'ordine e credo avrebbe realizzato grandi cose se non fosse stata così distante dalla vita moderna e dalle sue molteplici opportunità. Ha inventato e costruito ogni sorta di arnese di congegno e ha tessuto i più raffinati motivi con il filo che era lei stessa a filare. E piantava addirittura i semi, coltivava le piante, separava le fibre da sé. Lavorava senza sosta, dall'alba fino a tarda notte, e la maggior parte degli indumenti del mobilio della casa era fatta con le sue mani. Quando ebbe passato i 60 anni, le sue dita erano ancora così agili che avrebbe potuto perfino fare 3 nodi a un ciglio. C'è un'ulteriore e ben più importante ragione alla base del mio risveglio tardivo. Durante la mia giovinezza ho sofferto di un particolare disturbo, dovuto alla comparsa di immagini, spesso accompagnate da forti lampi di luce, che compromettevano la vista degli oggetti reali e interferivano con i miei pensieri e le mie azioni. Erano riproduzioni di cose e situazioni che avevo visto realmente e mai solo immaginato. Quando mi dicevano una parola, l'immagine dell'oggetto disegnato si presentava con vividezza davanti ai miei occhi e a volte non ero del tutto in grado di distinguere se ciò che vedevo fosse tangibile o meno. La cosa provocava un grande disagio e molta ansia. Nessun esperto di psicologia o fisiologia consultato ha mai saputo spiegarmi in modo soddisfacente tali fenomeni. Pare fossero rari, ma io ero probabilmente predisposto, considerando che mio fratello aveva un disturbo simile. La mia teoria è che l'immagine fosse la conseguenza di un riflesso nel cervello sulla retina, quando ero sotto forte eccitazione. Non si trattava certamente delle stesse allucinazioni che prendono forma nelle menti malate e tormentate, poiché sotto altri aspetti ero una persona normale ed equilibrata. Per darvi un'idea della mia pena, supponiamo che io avessi assistito a un funerale o a qualche scena incresciosa. Più tardi, inevitabilmente, dalla quiete della notte, una vivida immagine di quella circostanza si sarebbe piantata davanti ai miei occhi e vi sarebbe rimasta nonostante tutti i miei sforzi per scacciarla. Alle volte poteva rimanere addirittura immobile nello spazio, anche se protendevo la mia mano su di essa. Se la spiegazione che mi sono dato è corretta, dovrebbe essere possibile proiettare sullo schermo l'immagine di qualsiasi oggetto si possa concepire, rendendolo pertanto visibile. Una scoperta del genere rivoluzionerebbe ogni relazione umana. Sono convinto che questo prodigio può essere e sarà realizzato nei tempi a venire. Posso aggiungere che mi sono dedicato molto alla ricerca di una soluzione del problema. Per liberare me stesso da queste fastidiose apparizioni, provavo a concentrare la mia attenzione su qualcun altro, su qualcos'altro che avevo visto. E spesso, in questo modo, trovavo un momentaneo sollievo, ma per riuscirci dovevo evocare continuativamente nuove immagini. Non molto tempo dopo capii di aver esaurito tutte quelle a mia disposizione. La bobina era finita, per così dire, poiché avevo visto poco del mondo. Mi limitavo agli oggetti di casa mia e delle immediate vicinanze, pertanto, dopo aver compiuto tali operazioni mentali, una seconda e una terza volta al fine di schiacciare le apparizioni dalla mia vista, il rimedio perse gradualmente tutta la sua efficacia. Allora cominciai istintivamente a spaziare oltre i confini del piccolo mondo che conoscevo e visualizzai scenari nuovi. All'inizio erano molto confusi e indistinti, schizzavano via quando provavo a concentrarmi la mia attenzione, ma di lì a poco riuscii a fissarli. Acquistarono forza e nitidezza e alla fine assunsero la concretezza degli oggetti reali. Scoprii presto di raggiungere il mio stato ideale quando mi spingevo ancora più lontano nella mia visione, ricevendo ogni volta nuove impressioni. E così cominciai a viaggiare. Certo, nella mia mente. Tutte le notti, e talvolta anche durante il giorno, quando ero solo, iniziavo le mie peregrinazioni. Visitavo nuovi luoghi, città, paesi, vivevo, incontravo gente, facevo conoscenze, stringevo amicizie. E per quanto fosse incredibile, è un dato di fatto che queste persone mi fossero care, proprio come quelle della vita vera, e nelle loro manifestazioni non erano meno intense. Continuai così fino a quando ebbi pressappoco 17 anni e i miei pensieri si divorsero con determinazione alle invenzioni. Osservai allora con piacere che riuscivo a visualizzarli con la massima facilità. Non mi occorrevano modelli, schizzi o esperimenti. Potevo figurarli tutti nella mia mente come fossero reali. Pertanto sono stato indotto, senza rendermene conto, a sviluppare quello che considero un nuovo metodo per materializzare concetti creativi e idee. Un metodo radicalmente opposto a quello puramente sperimentale e, a mio parere, molto più rapido ed efficiente. Quando uno costruisce un congegno per mettere in pratica la bozza di un'idea che ha in mente, viene inevitabilmente assorbito dai dettagli e dall'imperfezione dell'apparecchio. Continuando ad apportare modifiche e ricostruire, il suo grado di concentrazione diminuisce ed egli perde di vista l'importante principio di fondo. Si possono ottenere, sì, dei risultati, ma sempre a spese della qualità. Il mio metodo è differente. Io non mi precipito sul lavoro materiale. Quando mi viene un'idea, inizio subito a costruirla nella mia testa. Ne cambio la struttura, introduco miglioramenti e gestisco il congegno nella mia mente. Per me è assolutamente irrilevante far funzionare la turbina nei miei pensieri o testarla in laboratorio. Riesco addirittura a percepire quando non è bilanciata. Non c'è alcuna differenza, il risultato è lo stesso. In questo modo io sono in grado di sviluppare e perfezionare rapidamente un'idea senza toccare niente. Quando ho incluso nell'invenzione qualsiasi dettaglio inimmaginabile e non vedo alcun difetto, do una forma concreta al risultato finale dei miei pensieri. Immancabilmente il mio congegno funziona nella maniera che mi ero prefigurato e l'esperimento viene esattamente come pianificato. In 20 anni non c'è mai stata neppure un'eccezione. Ma d'altronde, come potrebbe essere altrimenti? I risultati della progettazione, sia elettronica che meccanica, sono certi. È raro trovare qualcosa che non si possa trattare dal punto di vista matematico e di cui non sia possibile calcolare gli effetti o determinare i risultati a partire da dati teorici e pratici che abbiamo a disposizione. Ritengo che la realizzazione pratica di un'idea appena bozzata, se condotta come si fa di solito, non è altro che una perdita di energia, denaro e tempo. Il mio antico disturbo ebbe peraltro un ulteriore risvolto. L'incessante sforzo mentale sviluppò le mie capacità di osservazione e mi permise di scoprire una verità di grande importanza. Avevo notato che la comparsa di immagini era sempre preceduta dalla reale visione di scene avvenute in condizioni particolari e generalmente eccezionali, e così che in ogni occasione fui spinto a individuare l'impulso originario. Dopo un po', mi venne quasi in automatico e acquisì una grande facilità nel connettere causa ed effetto. Presto, realizzai con mia grande sorpresa che qualsiasi pensiero concepissi era ispirato da un'impressione esterna, e non solo, che ogni mia azione veniva indotta allo stesso modo. Col passare del tempo, mi fu perfettamente chiaro di essere soltanto un automa capace di muoversi, rispondere agli stimoli degli organi del senso, pensare e agire di conseguenza. Il risultato pratico di questa riflessione fu l'arte della teleautomatica, che finora è stata portata avanti soltanto in modo inadeguato. Le sue possibilità latenti, ad ogni modo, prima o poi verranno mostrate. Ho passato anni a progettare automi autocontrollati e credo sia possibile produrre meccanismi che agiranno come se fossero dotati di ragione, ma in misura limitata, e che avvieranno una rivoluzione in molti settori commerciali e industriali. Avevo circa 12 anni quando per la prima volta riuscì intenzionalmente a scacciare una delle mie immagini dalla vista, ma sui lampi di luce menzionati poco sopra non ho mai avuto alcun controllo. Sono stati probabilmente l'esperienza più strana e inspiegabile della mia vita. Si presentavano sempre quando mi trovavo in una situazione pericolosa o angosciante, o anche quando ero particolarmente euforico. Delle volte ho visto tutta l'aria intorno a me riempirsi di lingue di fuoco vivo. L'intensità di questi lampi di luce, invece di diminuire, aumentava col passare del tempo e parve raggiungere il culmine quando avevo 25 anni. Mentre ero a Parigi, nel 1883, un importante industriale francese mi fece recapitare un invito per una partita a caccia. E io accettai. Ero stato a lungo confinato in un laboratorio e l'aria fresca ebbe su di me un meraviglioso effetto rinvigorente. Quando tornai in città quella sera, ebbi la precisa sensazione che il mio cervello avesse preso fuoco. Vedevo una luce che sembrava contenere un piccolo sole e passai tutta la notte ad applicare impacchi freddi sulla testa dolente. Alla fine i bagliori si fecero meno frequenti e intensi, ma ci misero più di 3 settimane prima di passare completamente. Quando mi fu rivolto un secondo invito, la mia risposta fu un deciso no. Questi fenomeni luminosi di tanto in tanto si manifestano ancora, come quando mi balena un'idea che apre nuovi sviluppi, ma non mi mettono più in agitazione, essendo di intensità relativamente ridotta. Se in quei momenti chiudo gli occhi, dapprima vedo immancabilmente uno sfondo blu molto scuro e uniforme, non dissimile dal cielo in una notte serena, ma senza stelle. In pochi secondi questo campo si anima di innumerevoli scaglie verdi scintillanti che si dispongono su livelli differenti e avanzano verso di me. Poi, sulla destra, compare un bel disegno con 2 serie di linee vicine e parallele, ma loro perpendicolari, di tutti i colori, ma con una predominanza di giallo, verde e oro. Subito dopo le linee si fanno più luminose e tutto si cosparge di fitti punti di luce sfavillante. Questa visione attraversa lentamente il campo visivo e in circa 10 secondi si dilegua a sinistra, lasciando dietro di sé una zona di grigio spento e alquanto tetro, che cede rapidamente il posto a una fluttuante marea di nubi, le quali pare cerchino di plasmarsi in forme dotate di vita. È curioso come in questo grigio io non riesca a proiettare una forma finché non sopraggiunge la seconda fase. Ogni volta, prima di addormentarmi, immagini di persone e di oggetti guizzano davanti ai miei occhi. Quando le vedo, so che sto per perdere coscienza. Se non ci sono e rifiutano di presentarsi, significa che passerò una notte in bianco. Posso mostrare quanto l'immaginazione abbia giocato un ruolo importante nella mia infanzia tramite un'altra singolare esperienza. Come la maggior parte dei bambini, mi piaceva saltare e sviluppai un forte desiderio di rimanere sospeso in aria. Alle volte dalle montagne soffiava un forte vento stracarico di ossigeno che mi rendeva leggero come il sughero, e allora avrei potuto balzare e fluttuare a lungo nello spazio. Una piacevolissima sensazione. Ma quando poi mi disingannavo, la delusione era forte. In quel periodo cominciai a sviluppare una serie di strane predilezioni, insofferenze e abitudini. Alcune erano in grado di condurre impressioni esterne, mentre altre erano totalmente inspiegabili. Avevo una profonda avversione per gli orecchini delle donne, mentre altri ornamenti, come i braccialetti, mi piacevano, o meno, a seconda del modello. La vista di una perla mi faceva quasi venire un colpo, ma ero affascinato dal luccichio dei cristalli e degli oggetti dei bordi affilati e le superfici piane. Non avrei mai toccato i capelli di qualcun altro, se non fosse minacciato da una rivoltella. Se solo guardavo una pesca, mi saliva la febbre, e se c'era un pezzetto di canfora in un punto qualsiasi della casa, avvertivo un profondo fastidio. Perfino adesso non sono insensibile ad alcuni di questi stimoli molesti. Se ad esempio faccio cadere dei quadratini di carta in un piatto pieno di liquido, percepisco sempre un particolare e orribile sapore in bocca. Contavo i passi quando passeggiavo e calcolavo il volume di piatti, fondi e tazzine di caffè e porzioni di cibo, altrimenti non gradivo il pasto. Ogni atto e azione reiterata che compissi doveva essere divisibile per 3, e se fallivo, sentivo di dover rifare tutto da capo. Avessi dovuto metterci ore. Fino all'età di 8 anni ho avuto una personalità debole e indecisa. Non avevo neppure il coraggio e la forza di prendere una decisione definitiva. I miei sentimenti sopraggiungevano come onde e cavalloni e pulsavano incessanti tra un estremo e l'altro. Le mie aspirazioni mi esaurivano le forze e si moltiplicavano come le teste dell'idra. Mi sentivo oppresso dal pensiero del dolore, dalla morte e dal timore religioso. Ero condizionato dalle superstizioni, vivevo nella paura costante dello spirito del male, dei fantasmi, degli orchi e altri mostri delle tenebre. Poi, all'improvviso, si verificò un meraviglioso mutamento che fece cambiare il corso della mia intera esistenza. Amavo i libri più di ogni altra cosa. Mio padre aveva una vasta biblioteca e ogni volta che pensavo e cercavo qualcosa per soddisfare la mia passione, lo trovavo e lo leggevo. Ma lui non me lo permetteva, e se mi coglieva sul fatto andava in collera. Quando scoprì che leggevo in segreto, nascose le candele, non voleva che rovinassi gli occhi. Ma rinnediai del sego, fabbricai gli stoppini e li sistemai negli stampi di latta, e ogni notte coprivo il buco della serratura, le fessure, e leggevo spesso sino all'alba, mentre gli altri dormivano e mia madre iniziava le sue faticose mansioni quotidiane. Una volta mi imbattei in un romanzo intitolato Abafi, il figlio di Ama, una traduzione in serbo del ben noto scrittore ungherese Giosika. Quest'opera risvegliò in qualche modo le mie assopite forze di volontà e iniziai a esercitarmi nell'autocontrollo. In principio i miei propositi svanivano come la neve d'aprile, ma in poco tempo sconfissi la mia debolezza e provai un piacere mai conosciuto prima, quello di agire secondo la mia volontà. Con il passare del tempo tale poderoso esercizio mentale mi venne spontaneo. All'inizio dovetti reprimere le mie aspirazioni, ma gradualmente finii per far coincidere desiderio e volontà di conquistarlo. Dopo anni in cui mi applicai in questa disciplina, acquisii una tale padronanza di me stesso che mi trastullai con quelle passioni che avevo portato alla rovina alcuni degli uomini più riconosciuti. A un certo età, infatti, sviluppai una mania per il gioco d'azzardo, che preoccupò molto i miei genitori. Per me, star seduto a un tavolo da gioco era la quintessenza del piacere. Mio padre conduceva una vita esemplare e non poteva perdonare che io assecondassi tale perdita di tempo e di denaro senza senso. Avevo una forte determinazione, ma scarsa morale. Gli dicevo: posso smettere quando voglio, ma vale la pena rinunciare a ciò che mi procura le gioie del paradiso? Più di una volta diede sfogo alla rabbia, allo sdegno. Invece mia madre era diversa. Comprendeva bene la natura umana e sapeva che si può raggiungere la salvezza solo attraverso i propri sforzi. Ricordo che un pomeriggio avevo perso tutti i miei soldi e smaniavo per giocare. Lei venne da me con un rotolo di banconote e disse: vai e divertiti. Prima perdi quello che possiedi e meglio è. So che ne uscirai. Aveva ragione. In quel preciso istante dominai la mia passione e rimpiassi che non fosse 100 volte più forte. Non solo la sconfissi, ma la sradicai dal mio cuore, al punto che non rimase neppure una traccia di desiderio. Da quel momento in poi rimasi indifferente a qualsiasi genere di gioco d'azzardo, come se davanti a me ci fosse uno stuzzicadenti. C'è stato poi un periodo in cui fumavo troppo, rischiando di rovinarmi la salute. Allora la mia volontà impose e non solo smisi, ma eliminai qualsiasi eventuale propensione a fumare. Tanto tempo fa soffrivo di un problema al cuore e poi ho scoperto che era legato all'innocua tazza di caffè che prendevo la mattina. Vi rinunciai immediatamente, ma confesso che non fu facile. Ho scormigliato e domato allo stesso modo altre mie passioni e abitudini. E oltre ad aver salvaguardato la mia vita, posso dire di aver ricavato un'immensa soddisfazione da ciò che la maggior parte degli uomini considererebbe una privazione e un sacrificio. Terminati gli studi all'Istituto Pirotecnico di Graz, Politecnico di Graz e all'Università, ebbi un vero e proprio esaurimento nervoso e durante la malattia osservai molti strani e incredibili fenomeni.
Se questo episodio ti è piaciuto e lo ritieni utile, ti chiedo gentilmente di dare una valutazione, 5 stelle è meglio, e anche di mettere un tuo commento per aiutarci a diffondere questa trasmissione il più possibile e, se vuoi, condividendola anche con i tuoi amici e le tue amiche. E se vuoi seguirmi dal vivo, puoi cliccare sul canale Telegram che trovi in descrizione, perché ogni giorno sono in diretta su Radio Freedom.